Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Oggi è una giornata particolare. È una giornata che scioglie la memoria. Il Natale è una, forse l'ultima, dal punto di vista popolare, delle grandi tradizioni, delle grandi giornate che ancora riescono a conservare, benché tutto sia spogliato oggi di tradizioni, della memoria, che contro tutto e contro ogni cosa riesce a muovere sentimento. Sarà per il fatto che in questi giorni un poco ci ricordiamo per l'atmosfera, per i profumi, no? Per i colori, ci ricordiamo anche dei nostri Natali passati, dove abbiamo avuto consuetudine e consolazione di affetti, e molto spesso questi affetti sono altrove. È inevitabile che la memoria provochi dentro di noi, nella nostalgia, ma anche nella tenerezza, il ricordo. Poi c'è la necessità di avere comunque, benché oggi si faccia di tutto per farlo cancellare, un punto di sintesi, di un percorso che faccia anche sintesi interiore. Natale è ancora questo, anche se si sta trasformando ovviamente, e il valore commerciale, consumistico sta prendendo fortemente il sopravvento. Ma visto che ci siamo e ci dobbiamo augurare Buon Natale, e visto che non vogliamo che passi con una parola superficiale, banale, questo augurio, e che venga cancellato il giorno dopo che la celebrazione è passata, considerato che dobbiamo fare i conti con una memoria per noi credenti che va al di là della consuetudine, degli affetti, io credo che per capire meglio quello che sta avvenendo oggi, forse per collocarci meglio in questo tempo e dirci Buon Natale, dobbiamo tentare di rannodarci alle nostre radici credenti. La religione per molti è diventata un fatto strettamente personale, direi quasi un problema sentimentale, dove il sentimento, che benché è un valore assolutamente importante, il sentimento però è un fatto da ascrivere al privato. Il fatto religioso diventa un rapporto tra me e un possibile ultraterreno, sacro, ma anche se un ultraterreno non c'è, un bisogno di consolazione che deriva da una carezza che desidero da un cielo possibile sulla mia vita. Vedete, la rivoluzione del cristianesimo è stata ben altra cosa rispetto al sentimento, e forse proprio la celebrazione del Natale è una di quelle grandi rivoluzioni che hanno fatto sì che il cristianesimo è riuscito ad essere segno non solo di trasformazione della terra, ma come provocazione attiva per una visione diversa, sia personale riguardo alle proprie attese, alle proprie origini, al proprio futuro, dandosi le risposte decisive alla propria vita, chiedendo a se stesso da dove vengo e dove vado e sapendo che c'è una risposta, ma anche come trasformazione attiva, concreta della vita. Il Natale, quello che noi pensiamo essere un sentimento al limite semplicemente di memoria, e che ben venga, un fatto di bambini che debbono sognare perché arriva il dono sotto l'albero, sotto il presepio, e che viva Dio venga, che sia poesia scintillante per un giorno in cui intorno ad una tavola ci ritroviamo e facciamo festa, ma viva Dio anche questo, e guai se dovesse mancare, che venga, è qualche cosa ancora di più, anzi direi decisivo. E forse il fatto che l'abbiamo dimenticato ha spogliato e sta spogliando progressivamente il Natale del vero augurio, del vero augurio, per cui un credente dovrebbe dire io ti auguro Buon Natale e sapere cosa con questo Buon Natale sta augurando di nuovo per la vita di ciascuno di noi. Quando i primi cristiani incontrarono Gesù Cristo e ebbero la buona novella, capirono che la loro vita doveva decisamente cambiare. Avevano a che fare con una proposta che li scuoteva, che rivoluzionava, che li spronava, che li provocava, che diceva a ciascuno di loro: badate bene, se incontri Cristo e scegli Cristo, questa scelta ti provoca un cambiamento di vita. Era un cazzotto in faccia il messaggio di Gesù Cristo. Era qualcosa che decideva in ragione di quella parola, e il Verbo si è fatto carne. Avete sentito, no? Quello che Giovanni dice. E la luce è venuta nel mondo e ha portato. La luce che fa? Nel momento in cui viene, ti fa vedere, finalmente ti fa vedere chiaro. Uno che vede chiaro vede la direzione, capisce qual è la prospettiva della propria vita. E quando uno incontrava quella parola, faceva chiarezza sulla propria vita. Chi era l'imperatore che comandava quando su tutta la terra si fece un censimento? Ma proprio nel tempo in cui il Dio imperatore governava il mondo, arriva una parola e dice che ogni uomo è principio di governo a se stesso e che la verità della legge non viene dal potere che sta in alto quanto dall'appartenenza a ciascuno di noi alla figliolanza divina. Chi faceva il gladiatore allora non poteva fare più gladiatore, perché serviva un potere che voleva la morte e non la vita. Chi dava i soldi con gli interessi non poteva dare più soldi con gli interessi. Chi aveva vissuto una vita immorale non poteva più vivere una vita immorale, perché quella parola era un cazzotto in faccia. In altri termini, il messaggio cristiano, prima di essere un messaggio trascendente, era un messaggio concreto, era un messaggio politico, che voleva la trasformazione della terra in ragione di quel cielo. Il Natale non nasce subito, nasce nel 300 dopo Cristo come festa. E sapete quando nasce? Sostituendo la festività del Dio Sole Nascente, nasce quando i cristiani sono abbastanza forti e maturi da sostituire la festa della nascita dell'imperatore, della divinità dell'imperatore, con quella del loro Signore Dio, e dicono: il nostro unico re, il nostro unico imperatore, al quale dobbiamo far riferimento e a cui deve far riferimento anche l'uomo che viene nelle istituzioni, nella famiglia, nel posto di lavoro, nelle proprie scelte a governarci, deve partire da Dio, Dio al primo posto. Durante la messa noi diciamo spesso: Signore pietà, no? E tutti rispondono: Signore pietà. Quell'invocazione era un'invocazione politica. Quando l'imperatore entrava, dopo aver conquistato le regioni, era venuto a Roma, tutti quanti intorno all'imperatore gridavano: Kyrie eleison, Signore pietà. I cristiani l'hanno fatto proprio, hanno detto: sì, Signore pietà, ma Cristo pietà. È Lui il nostro imperatore. Il Natale allora è il luogo dove io riscopro il principio del mio agire. La scelta del mio agire è nato per me, e nel momento in cui Lui è nato per me ha fatto chiarezza. Ora io vi devo augurare buon Natale. Beh, su questo principio non posso augurarvi altro buon Natale di essere coerenti con quel principio. Non posso, perché onestamente altrimenti mi trasformate come un antico sacerdote, auguro di chissà, a salute, il benessere, ma sì, auguriamocela. Anche che se poi con tutti gli auguri possibili e immaginabili la vita fa il proprio corso, io ve lo auguro. Ci fa piacere sentircelo dire. Beh, salute, ricchezze, denaro, fermo restando che i conti con la natura non la si fa, per cui la natura, con tutti gli auguri che ci facciamo, farà il proprio corso, ok? Però io vi posso augurare dignità, questo sì ve lo posso augurare, questo sì, questo dipende da me e da voi. Vi posso dire: in ragione della vostra fede e della mia fede, coerenza, sì. Posso dirvi come Francesco d'Assisi: dove odio che io porti il perdono, dov'è il dolore che io porti la compagnia. Ah sì, questo ve lo posso augurare, questo sì. E nella misura in cui la mia scelta di appartenenza a Cristo si trasforma in impegno politico, ognuno sa i fatti suoi. Ognuno sa dove deve investire per dire buon Natale. Anche perché, non so se ci avete fatto caso, ed è secondo passaggio, non vi stanco soprattutto perché ci sono quelli che devono andare ancora a cucinare. Il secondo passaggio è che, se non ci avete fatto caso, lui è nato mentre Cesare Augusto faceva un censimento su tutta la terra, no? E stranamente tutti quanti, quelli che stavano, allora così succedeva, in un certo paese dovevano tornare alle proprie origini per farsi registrare. Così Giuseppe e Maria, che stavano a Nazareth, dovettero andare a Betlemme. Questo è un altro significato molto bello. Augurarvi buon Natale significa augurarvi di ritornare alle origini, alle radici, come quel giorno. Forse ognuno di noi le sta perdendo, le proprie radici. Napoli, per esempio, sta perdendo le proprie radici e forse per questo sta vivendo questo momento così di disagio, perché per aver guardato troppo altrove abbiamo perso la nostra identità, e quando si perde la propria identità ci si sbanda. Forse dovremmo ritornare alle nostre origini, riconsiderando che non è detto che tutto quello che viene da altrove è meglio del nostro. Io mi voglio dire, no, oggi è Natale e tutti quanti cantiamo "Tu scendi dalle stelle", ma qualcuno di voi per caso, per un momento soltanto, si è ricordato che "Tu scendi dalle stelle", che adesso è il canto più popolare al mondo nel giorno di Natale, è fatto che ci riguarda visto che è nata a Napoli? Qualcuno pure dovrebbe dire, mentre di Napoli si dice che è monnezza, che qualche cosa di buono pure abbiamo fatto, o no? E mi pare che più ce lo dicano, e a noi fu più a piacere che ce lo dicano, invece di dire, visto che sono napoletano, mi rimbocco le maniche e vedo quello che devo fare per la parte mia. Ritornare alle origini, ma pure in casa propria. Capisco, figli miei, che ci stanno un sacco di problemi a casa. Le famiglie non sono più come una volta, ci sono famiglie allargate, ci sono situazioni che comunque proprio in questi giorni sono difficili da governare, perché uno dice "facciamo Natale, ma con chi lo faccio?" Mi rendo conto. Però è anche vero che, visto che dobbiamo tornare alle origini, non sarebbe il caso che ognuno di noi, benché il dolore delle separazioni, tornasse all'origine dell'amore? E benché uno si è dovuto separare, rimanesse nel rispetto delle parti, visto che una volta vi siete voluti bene. E perlomeno in questo giorno, perlomeno con la testa, ci si faccia pace. Ritornare alle origini significa anche ritornare alla serenità dei rapporti, riuscire a mettere un poco di gioia nelle cose che facciamo. Non è possibile, e questo l'augurio vi faccio come cristiano, perché la luce è venuta e ha fatto chiarezza. Noi ci stiamo ammalando, figli miei, noi non possiamo campare tutta la vita dalla mattina alla sera con la faccia di chi ha passato un guaio. Noi una vita teniamo da campare, una ne teniamo da campare, e benché qui ci stanno valenti e grossi medici, vi potrebbero dire che il criterio di una vita migliore è sapere di volerla vivere, è di sapere che ci siamo, e viva Dio, comunque sia, ci siamo. E allora buon Natale, buon Natale. Sempre quella canzone di Alfonso Maria dei Liquori, che era "Tu scendi dalle stelle", ma si chiamava "Quando nascette ninna Betlemme", dice: "Era mezzanotte, ma pareva mezziorna. Quando lui nasce è notte, ma può diventare giorno". Tutto contrario di quello che è successo sul Calvario, quando era giorno e lui è morto ed è diventato notte. Forse Natale viene per ricordarci di mettere luce nella nostra vita, impegno per quello che noi crediamo, coerenza per quello che noi siamo, coraggio da dove comunque siamo. E allora auguri, buon Natale davvero. Questo giorno non deve passare come gli altri, auguriamoci in ragione di Gesù Cristo di riagguantare la sua parola e farla nostra. E allora questo sarà un augurio vero, sarà un augurio di impegno, di dignità, sarà un augurio di identità, sarà un augurio di riappropriazione di noi stessi, e forse potremo avere meno cose, ma non avremo perso la cosa più importante, la nostra dignità. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Auguri a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.